Mamma, non sai che disperazione. Ho visto una ragazza, ho sentito nel tuo petto un'esplosione. Si è seduta accanto a me nello scompartimento. Il mio cuore all'improvviso è caduto al centro di uno strano sentimento, marasma di entusiasmo e di spavento. Ah, vorrei portarmi in loro un leone vivo, una piramide con che un pellicino, la barba mai tagliata di un santo indiano, la luna addormentata sopra i tetti di Milano. Mentre architettavo, se n'è andato e al suo posto si è seduto un balto strano. Sono sceso in preda all'ansia, all'agitazione. E adesso sono solo e disperato alla stazione. Mamma, non sai che disperazione. Mamma, non sai che disperazione. Mamma, 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 mamma. Volevo darle il nono ghiaccio del deserto, un piccolo pianeta che nessuno ha mai scoperto, la mappa della terra persa da un marziano, la luna innamorata sopra i tetti di Milano. Mamma, non sai che disperazione. Mamma, non sai che disperazione.
E sapete la novità?
No, quale?
Il mio Walter si trasferisce a Milano.
Attacchi lunedì. Sei contento?
Tua sorella sarà ben felice di ospitarti.
Io non sono né la tua cuoca né la tua cameriera. Va bene.
Qui tutti siamo una grande famiglia. Dio, Tosetto, le guarnizioni e il Folber.
Il Folber.
E che ruolo gioca?
E lei crede che sia facile?
Lei ha sempre pensato in piccolo.
Rigore!
Siamo figli, è bravo mio marito!
Lo sa che lei è l'unico che conosco che non segue il calcio? Quando tu...
Scusa, ma perché non ti fa insegnare da qualcuno?
O ti adatti o ti licenzi.
Ma perché proprio io?
Perché ho detto che lei era il migliore.
Lo riparava anche le mosche.
Ma prima di fumarsi il cervello con quella in tren,
sei di mezzo una donna?
No, perché mai?
Che c'è sempre di mezzo una donna.
Ho visto come ti guarda, sai?
Non farti scrupoli per me, Appena
nati. Un portiere non è un giocatore come tutti gli altri. Ruolo unico, bellissimo, esaltante, micidiale. La gente come
me. Ti basta una delusione e ti chiudi a riccio. Sei un presuntuoso, Walter.
Qua l'unica ragione per giocare sei te.
Walter.
È solo una partita, Giorgio.
Io ti vorrei vedere felice.
È l'occasione che hai per imparare a buttarti senza protezioni.
Come mai non si allena con noi?
Asma bronchiale, esentato, come militare.
Neri Marcore, Roberto Paradossi, Marta Giustini.
Gastini,
scusate. Eccoci qua.
Grazie a tutti. Grazie.
Allora, tante cose questo film. Un romanzo di formazione, la storia di un'amicizia, un affresco sull'Italia del boom. Ecco, quando si esordisce come registi, spesso si è anche spinti da motivazioni, come dire, molto personali, molto autobiografiche, però nel tuo caso questo film nasce da un romanzo. Ecco, che cosa hai ritrovato di te stesso in questa storia e poi quindi in questo film?
Sì, è quasi un caso che non sia stata appunto una sceneggiatura originale, perché in effetti tanti
magari colleghi o colleghe che esordiscono alla regia scelgono appunto di raccontare la loro storia attraverso metafore, allegorie. È come se questo libro in realtà fosse stato scritto per me, nel senso che lo dico col senno di poi, però è appunto nel romanzo di Roberto Perrone, piccola parentesi, tra l'altro è stato ripubblicato, quindi poi uscendo ci sono delle copie, non per tutti, ma se le volete possiamo anche fare firmarvele con autografi che insomma poi varranno sempre più negli anni, insomma, soprattutto quando moro, quelle cose così. No, ho trovato all'interno di questo romanzo degli elementi che mi corrispondevano e che pensavo di poter essere in grado di rappresentare appunto cinematograficamente. C'è un tema che avete visto, insomma, in qualche modo è anche un po' mascherato dalla commedia, dalle risate che immagino vi siete fatti, non abbiamo assistito insomma con voi alla proiezione, ma io ogni volta vorrei sempre nascondermi e vedere le reazioni del pubblico. C'è il tema appunto dell'inadeguatezza che appunto Alberto Paradossi interpreta magistralmente, pur non essendo lui imbranato o inadeguato, credo, poi non so, magari sì, invece poi sentiremo lui. E quindi era qualcosa che, va bene, nel caso del protagonista riguarda un trentenne che apparentemente insomma non è uno sfigato, è uno che comunque ha un lavoro, certo vive con i suoi in anni nei quali tendenzialmente a 30 anni magari eri già sposato e avevi figli, però nel mio caso riguardava il Neri adolescente, diciamo, quindi 14-15 anni, insomma un po' la difficoltà di affrontare il mondo, di cercare di trovare delle zone di conforto che per me erano magari la scuola, lo studio, la musica, delle cose che coltivavo, anche il tennis per qualche modo, però insomma avevo i miei sbocchi nella vita, che nelle zone nelle quali stavo anche a mio agio, però tendenzialmente nel rapporto con gli altri, cioè quando dovevo parlare a una ragazza diventavo rosso, cioè non riuscivo, era un disastro, per cui anche da quel punto di vista lì insomma qualche cosa dovevo migliorare, diciamo che non ci ho messo altri 15 anni per arrivare a 30, me ne sono bastati qualcuno in più, insomma, di anni me ne è bastato. Però c'era questo tema che secondo me riguarda un po' tutti noi, cioè credo che tutti noi nella vita abbiamo attraversato un momento in cui, o delle situazioni nelle quali ci siamo sentiti magari inadeguati o non all'altezza, o magari con qualcuno come fa il perfido Gusperti, appunto Walter Leonardi, che ti bullizza, che ti prende in giro, che ti mette appunto alla berlina in un gruppo di persone nelle quali sei minoranza. Allora in quel caso lì appunto c'è un'altra molla, no? Che spinge in questo caso il protagonista o appunto chi ci si è rivisto a dire: che faccio, soccombo oppure mi ribello, lo faccio in quale modo, lo faccio in maniera tortuosa come fa il protagonista cercando una sorta di vendetta, appunto un piano da deficiente come gli dico io, oppure lo faccio in maniera diretta o violenta. Quindi c'erano queste cose. E c'era ovviamente il tema sentimentale anche, no? Questo dell'innamorarsi, di immaginarsi un mondo, no? Una storia con una persona che magari ancora non si conosce, quando si ha bisogno di innamorarsi, e tutti quanti ne abbiamo bisogno dell'amore. E quindi su questi temi mi pare che su questa struttura del romanzo stesso potessi inserire anche, ovviamente abbiamo fatto un lavoro molto scrupoloso con gli sceneggiatori, potessi inserire delle storie che potevano essere divertenti. Tutti i personaggi secondari che avete visto ovviamente nel romanzo non sono presenti, ci sono delle variazioni, per esempio anche i genitori non sono presenti nel romanzo, e quindi abbiamo messo queste due figure che invece sono importanti anche per capire la psicologia di Alberto, di Walter Vismara, diciamo, in questo caso. E quindi niente, da questa storia alla fine quasi a posteriori ho scoperto che mi apparteneva molto più di quanto non pensassi, perché all'inizio era un progetto che poteva anche diventare un film 20 anni fa, del quale dovevo essere protagonista io, ma avevamo cominciato a lavorarci, poi fu accantonato da quella produzione, però a me era rimasta la voglia di portarlo, diciamo, in scena, e quindi ne avevo riparlato col produttore senza propormi neanche come regista, ma è stato lui, Agostino Sacca, a dirmi: va bene, la facciamo questa storia, però voglio che tu faccia la regia. E io ho detto molto volentieri, quindi è stata quasi, Così, quasi casualmente, però mi sono trovato proprio nel mio centro attraverso questo film, questa storia che in qualche modo mi rappresenta, direi, totalmente, no? Anche attraverso appunto metafora, perché c'è il mio gusto per quel tipo di comicità, c'è il mio gusto per quel tipo di recitazione, di mettere insieme i toni di commedia e i toni drammatici, come faceva la commedia all'italiana degli anni 60, in cui c'era appunto magari la grande storia che scorreva sotto. Qua non c'è una grande storia, ma c'è comunque il dramma anche personale di una persona che ancora deve uscire dal guscio, e però mischiarlo ai toni comici che secondo me facevano grande quel tipo di cinema, dei Monicelli, dei Risi, degli Scola e di tanti altri maestri, no, del cinema, anche Pupi Avati, con il quale spesso si fa l'accostamento per questo film. E quindi il tutto poi è stata una bellissima avventura. Come sai, tante volte si parte senza sapere, no, che strade prenderà quella barca, ma noi ne abbiamo infilate tante, tutte belle, tutte giuste, insomma, queste cose, a partire appunto dalla scrittura, dalla preparazione del film, che abbiamo girato quasi tutto in Piemonte tranne 2 giorni a Milano, e poi alla scelta del cast. Adesso appunto avrete modo di sentire Alberto e Marta, che sono stati, come avete visto, strepitosi, e tutti gli altri, insomma, attori e attrici del cast, fino a poi al montaggio, e tutte le leggi. Il film è pronto da un anno, diciamo, io sarei voluto uscire anche molto prima, ma poi ci sono delle altre dinamiche che vogliono l'uscita. Sì.
Senti, nessuno di voi ha vissuto gli anni 60 per motivi biografici, ovviamente, ma il film ricostruisce molto bene invece quel clima, quell'atmosfera, quell'ingenuità, quell'innocenza di una certa Italia. Ecco, come... Che modelli ti sei ispirato e dove sei andata a ricostruire questa? Perché di fatto è un film in costume.
Sì, sì, lo è tutto e per tutto, certo. Ma un po', guarda, è veramente un po' frutto anche della magia che si innesca se metti in fila degli elementi giusti. Per elementi intendo, per me è importante lavorare con le persone che stimo e con le quali c'è anche una parte di affetto al di là della professionalità. Quindi quando poi il film effettivamente è stato, cioè abbiamo detto che era un progetto che poteva partire, quindi a partire dagli sceneggiatori stessi e poi dai capi reparto, appunto l'aiuto regista con il quale avevo girato 20 anni fa, e gli avevo detto: se un giorno farò un film mi piacerebbe avere te come aiuto regia, dal direttore della fotografia, che avete visto che bella, Duccio Cimatti, poi c'è Cristina Odisi ai costumi, Francesca Bocca alle scenografie, Francesca Buffarello al trucco e Antonio Fidato alle acconciature. Insomma, sono tutte persone che poi col loro gruppo di lavoro hanno fatto un lavoro strepitoso. Quindi quando ti fidi delle persone, del loro talento, gli dai anche la possibilità di esprimerlo senza pensare che il regista sia una specie di tiranno che un giorno si sveglia e decide una cosa e il giorno dopo il contrario, secondo me il risultato è quello che avete visto. Quindi diciamo, io non li ho vissuti, sì, compio 31 anni l'anno, il mese prossimo, ma al di là di questo, no, forse non di questo, compio il 31 luglio, no, sì, 58. E insomma, no, è veramente frutto del lavoro che si fa in questi casi. Sì, è un film d'epoca, quindi ci si documenta, si sfogliano le riviste dell'epoca, si possono vedere anche dei film, come immagino, insomma, hanno fatto appunto Alberto e Marta, anche per un po' rientrare, no, nella modalità di quegli anni lì. Oppure si vivono per interposta persona, attraverso i racconti dei genitori, dei nonni. Io appunto sono nato nel 66, l'anno in cui finisce il film finisce appunto i primi di maggio del 66, ed era quasi in qualche modo, è stato anche un po' fatto apposta più per gioco.
Cronologicamente c'è qualche, come dire, licenza poetica, perché sì, il film finisce nel 66, ma tu ci metti nada con... Ma che sì, freddo fa il 69?
C'è qualche anacronismo, diciamo, chiamiamolo così, perché nada sì, è uscita qualche anno dopo, ma è una canzone che rispecchia comunque lo spirito degli anni 60 ed è perfetta per descrivere lo stato d'animo del protagonista, perché cos'è la vita senza l'amore, insomma, ma che freddo fa il freddo che ha nel cuore, era un po' il manifesto, mi sembrava, per presentarlo. Sembra che ogni canzone, anche lì, a parte c'è una playlist di 30 possibili, nelle quali ogni volta sentivo queste canzoni, ma questa vedo se posso metterla, così poi ma anche il mondo, la canzone alla fine, no? Che appunto gli amori appena nati, gli amori già finiti, come nel caso loro, però insomma il mondo gira, quindi ogni giorno bisogna riprendersi quello che la vita offre, a prescindere da quello che è stato il passato, fare tesoro degli errori del passato e magari appunto sfruttarli nel futuro, però è proprio questo fatto di buttarsi e ripartire, no? In qualche modo. E poi anche, non so, Arrivederci di Bindi, che suggella quel momento insomma di tristezza, di malinconia, di sconfitta che il personaggio di Walter Rismara prova in quel momento, e poi anche quell'altra frase di non sono degno di te. Mi sembrava veramente che anche queste fossero state scritte apposta, anche se erano degli anni 60. Però ecco, parte Nada, poi c'è un altro anacronismo, che è la parte, diciamo, è la parola la cui eccezione è positiva rispetto a errore, che invece è negativo. Come dice, l'errore è stato mettere rischia tutto. No, non c'è nessun errore. Sappiamo benissimo che nel 65 c'era la Fiera dei Sogni di Mike Bongiorno, di cui non si trova traccia negli archivi RAI, quindi volendo mettere parte di quel programma non si poteva fare, quindi abbiamo dovuto fare una piccola forzatura, perché non volevo rinunciare a quella scena in cui i vicini di casa, come si faceva un tempo, qualcuno se lo ricorderà, portava con la sedia nella casa di chi aveva il televisore e si vedeva soprattutto Mike Bongiorno, che era il programma di punta quando c'era soltanto un canale e non tutti avevano appunto la TV. Quindi è vero che rischia tutto, anche se non vediamo il simbolo della trasmissione, e però mi piaceva comunque fare questa piccola forzatura. Però ecco,
chiamiamola una licenza poetica, ancora
sì,
più
sì,
poetica.
Ma è semplicemente appunto di necessità virtù, diciamo. Se avessimo avuto materiale d'archivio della Fiera di Sogno avremmo usato quello, ma non c'era.
Alberto, Walter Rismara deve imparare a gettarsi per terra per parare, ma soprattutto deve imparare a gettarsi nella vita. Credo che non è un caso che appunto il personaggio sia un portiere, quindi un personaggio solitario in un gioco di squadra, e questa metafora del buttarsi sul campo e buttarsi nella vita è molto evidente.
Beh sì, sì, penso che insomma, ora io non va? Va.
Ora sì.
Sì, sì. E, fortunatamente non ho quelle imbranature di Walter Rismara o quell'impaccio, sicuramente sono... È successo di sentirmi inadeguato, ma anche non solo in fase adolescenziale, ma anche dopo, anche verso i 20 mi è successo, quando mi sono trasferito da, appunto, dalla provincia a Roma. E, le prime conoscenze diverse un po' ti fanno sentire un po' più piccolo, no? Soprattutto quando poi inizi a percorrere una strada come quella attoriale, che è, e senti magari la pressione di altri, e lo sport insegna, perché una volta ho detto, ho subito anche una zamorata da piccolo al calcio, e ho incontrato proprio il classico ragazzino che iniziava a prendermi in giro dall'inizio alla fine, e io lì ho ceduto e sono tornato a casa e non sono più tornato a calcio. E questa cosa mi è un po' mancata, quella competizione, nel senso buono, cioè, che poi è l'epicità che conferisce il tema dello sport qua, che è una metafora, di come diceva prima Neri, sopravvivere o soccombere. E un po' mi è mancata quella cosa, quell'aspetto lì, spesso, a volte.
Senti Marta, Ada è un... come tutte le donne del film, uno degli elementi che colpisce in questo film è che in questo film le donne sono molto più avanti degli uomini, molto più evolute, molto più, come dire, piene di se stessi, di una voglia di andare avanti, più rivoluzionarie. Lo è Ada, ma lo è anche la sorella di Walter, lo è la mamma. Ecco, quindi tu rappresenti in questo senso appunto questo universo femminile che è molto più avanti di quello maschile. Era così allora? È così anche oggi?
Sì, una delle cose che mi colpì subito quando ho letto la sceneggiatura fu proprio questo aspetto, no? Questi personaggi femminili così, così avanti, così moderni, così pronti a prendere in mano il proprio destino, no? E a non sposare appieno tutte le regole della società di allora, di adesso, e è difficile dire a che punto siamo, però credo che che questa sia veramente un'epoca di cambiamento in cui noi donne stiamo in qualche modo prendendo in mano la situazione, cercando di riequilibrare, no? Degli equilibri nel rapporto proprio uomo-donna. E quindi credo che un cinema anche che racconta personaggi femminili di questo tipo sia molto interessante e molto giusto, cioè arriva credo questo film in questo senso anche in un momento molto, molto preciso, molto giusto.
Senti, in questa atmosfera che il film racconta ci sono un po' di echi cinematografici. Tu accennavi prima un attimo Avati, ma secondo me non c'è solo Avati, c'è anche un po' di Olmi. Quelle trattorie milanesi ricordano un po' quelle cantate da Giorgio Gaber. Mi sono un po' meravigliato che non ci fosse, che ne so, il Riccardo piuttosto che...
Però c'era Geneviève, che si sente quando esco dal locale appunto equivoco nel quale mi prendono a pugni, lì si sente questa canzone di Gaber al quale non volevo rinunciare, appunto. Sì, poi insomma questa cosa che io ricordo più negli anni 70, magari quando vedevo la TV, avendo appunto cominciando ad avere 6, 7, 8 anni, insomma, quindi anche se non erano più gli anni 60, ma comunque quel tipo di atmosfere erano abbastanza simili, quindi mi ricordo, che ne so, le canzoni dei Gufi o di, no, di quei gruppi che magari facevano quel tipo di cabaret che apparteneva un po' a quel mondo, insomma. Però non stavo pensando una cosa che ho messo a fuoco anche adesso rispetto ai personaggi femminili, no? Perché tante volte dicono sì, è un film nel quale i personaggi femminili hanno tutti una marcia in più dalla quale gli uomini possono imparare qualcosa. Infatti i personaggi maschili comunque compiono un cambiamento che li porta a migliorarsi o comunque insomma ad aprirsi, che poi forse è la cosa che nel personaggio di Marta è la condanna peggiore, è la delusione peggiore nei confronti di questo Walter, che non si è aperto con lei, che non ha avuto la fiducia di aprirsi appunto con la donna di cui si era innamorato. E, diciamo, al di là del fatto che effettivamente, insomma, molto spesso noi uomini abbiamo qualcosa in meno da imparare comunque dalle donne, ma secondo me dovremmo anche smetterla di farci la guerra, cioè dire che ognuno ha le sue competenze, le sue qualità, e trovare un accordo magari dividendoci appunto gli ambiti di competenza. Però fuori dalla storia del film, mi è capitato spesso di sentire che nelle attrici, siccome il cinema è comunque rimasto fondamentalmente maschile, anche se poi insomma negli anni ovviamente c'è avuto un'evoluzione, però fino a tanti anni fa i registi erano comunque in stragrande maggioranza uomini e poi qualche donna insomma qua e là, e spesso appunto ho sentito delle colleghe che dicevano sì, però nessuno scrive, poi si scrive sempre in funzione dei maschi, cioè i personaggi maschili sono sempre descritti con una ricchezza che invece spesso alle donne non viene attribuita. E a me piaceva anche appunto in fase di sceneggiatura che un po' sovvertire anche questa cosa qua, quindi se i personaggi femminili sono scritti così in maniera compiuta e moderna, sono donne emancipate, libere intellettualmente, era anche perché potevo essere più tranquillo nel proporre questi ruoli appunto attrici come Marta, che insomma è un'attrice strepitosa. Lei ha fatto i provini per tutti e due i ruoli, per la sorella, cioè per Elvira e per Ada, quindi mi ha messo un po' in imbarazzo perché li ha fatti perfetti tutti e due, quindi poi alla fine nella distribuzione insomma dei ruoli ho pensato che fosse meglio nel ruolo di Ada, e poi Elvira appunto ho scelto Anna Ferraioli Ravel, che è di Napoli, ha fatto una milanese perfetta, non so se avete visto, quindi sorprendentemente. E quindi penso ci sia anche questo, insomma, proprio come volontà, al di là di quello che poi la storia insegna, la libertà appunto di una mamma che stappa lo spumante per la felicità della figlia, che evidentemente è infelice in un rapporto che non le dà niente, in un'epoca in cui magari il matrimonio era un punto di arrivo per le donne, perché magari appunto si sposavano, facevano figli e quello era il massimo. Basta vedere appunto le pubblicità dell'epoca, le famose reclame in cui per le donne, donna prepara per tuo marito che torna stanco dal lavoro questa cosa, oppure la lavatrice, era tutto votato a questo, no? E quindi al di là del fatto che fossero donne evidentemente che magari facevano parte di un'eccezione, comunque di una minoranza, Era bello secondo me poter proporre appunto alle attrici questi ruoli comunque rotondi, ecco, tridimensionali e non soltanto bidimensionali. Siccome ho parlato di Marta nel provino, che appunto io di solito quando ho fatto i provini facevo sempre con ogni attore e attrice, dopo la prima prova dicevo adesso vabbè, allora va bene questo, facciamo adesso un cambio, proviamo in questa parte a prendersi un tempo diverso, oppure prova a metterci questa intenzione in più e in meno. Quando ha finito Marta io dicevo ah, va bene, facciamo allora l'altra, e fatto così. Poi lei è uscita e l'assistente lì del casting mi ha detto, e io ho detto quando è uscita, ho detto oh, è perfetta, è bravissima, come hai fatto? Dico adesso come faccio a fare una... Ha detto io pensavo che non ti piacesse perché a tutti dicevi come cambiare, e tu l'hai liquidata senza dirle niente. Dico no, perché mi ha lasciato senza, l'ha fatte tutte e due perfette esattamente quei tempi che pensavo io, come volevo io. Quindi appunto ho detto Marta ci sarà di sicuro in questo film, e poi appunto l'ho messa nel ruolo di Ada e via via. E Alberto lo stesso, io ho fatto tre provini ad attori per il ruolo di Walter. E a parte sì, la bravura che è indiscussa, insomma, da parte anche di chi questi ruoli non li ha vinti, diciamo, ecco, per usare un termine consueto. Però Alberto mi aveva colpito appunto perché, oltre a quello che c'era scritto nel copione, nella sceneggiatura, quindi nelle pieghe di questo personaggio, mi faceva ridere quando non era previsto che dovessi ridere, nel senso quando facevo queste scene con appunto nel primo caso non c'era ancora Marta, poi dopo ho fatto dei provini appunto anche chiedendo loro la cortesia di aiutarmi per trovare magari altri personaggi, mi faceva ridere perché faceva dei gesti e dei movimenti o diceva le battute in maniera in controtempi, usando dei controtempi che non erano previsti, e mi facevano ridere. Quindi infatti dopo lui racconta che dice io ridevo, e poi dopo gli ho detto seriamente di guarda il personaggio io non lo immaginavo così come l'hai fatto tu, quindi svuotamento, dolore. Però ho detto secondo me invece ci hai mai offerto delle potenzialità per riempirlo di sfaccettature più interessanti, più ricche. Quindi poi dopo quando lui è uscito dalla stanza ho detto alla casting, ho detto per me è lui. Però io l'ho già scelto lui, anche gli altri due erano bravi, però ho detto per me è lui. Solo che io pensavo...
Non hai avuto paura di affidare a un giovane attore che non era particolarmente conosciuto un ruolo così importante da protagonista?
No, perché io faccio anche una battaglia personale, perché mi sono un po' rotto di vedere sempre le solite facce, diciamo, sto pensando anche che non sono in minoranza. Sia perché appunto se no stiamo sempre lì, insomma anche Avati aveva scelto me quando avevo fatto poche cose, mi ha offerto una carta che mi sono giocato, e quindi lo stesso auguro ovviamente a Alberto. Marta ha avuto più esperienze, ma insomma secondo me lei veramente merita molto molto di più di quanto insomma non abbia raccolto finora, però sì, secondo me poi i film valgono per come sono poi costruiti, per come sono poi impacchettati e proposti al pubblico. Non è che c'è il nome, ci sono anche tanti film con i soliti nomi che poi magari non sono film riusciti perché magari ci sono difetti, non legati, per carità, non è la bravura degli interpreti che lavorano tanto, che è messo in discussione, quanto il fatto che non sempre quello basta, no? Per definire la qualità di un film. E mi piaceva appunto anche un po' sovvertire questa tendenza, altrimenti non c'è mai un rinnovamento, insomma. E quindi no, ho cercato proprio di cavalcarla questa cosa. E
Alberto, che cosa hai provato, sentito quando sei stato scelto, quando hai detto sì, Walter Frismara sei tu?
Ma allora, io l'ho saputo dopo un mese. Lui aveva scelto subito, me l'hanno detto un mese dopo, quindi è stato un mese, insomma... Bello.
Però stavi in vacanza, era agosto, non è che stavi in miniera. No. Okay.
Tra l'altro, verso...
Nuotavi per dimenticare, esatto. Diciamo.
Mi chiamarono la Francesca Buffarello e Cristina Odisio, un reparto costume e trucco, dicendo, ah, ma allora ho visto il tuo provino, che bello, ma... Ho detto, fermati. Fermati, io non so niente. No, a metà, visto quelle chiamate, ho visto questo, guarda, non butta sempre male quando ti fanno queste chiamate qua. Quindi fammi finire la vacanza e poi magari ci rivediamo a Torino, perché con Francesca avevo già lavorato. Beh, e quando l'ho saputo è stata una sorpresa. Sì, io sapevo di aver fatto un buon provino, ma tante volte non basta, no? Poi non sapevo chi erano gli altri, quindi magari sai, uno lo sa che non sei un nome, quindi dici, chissà se la sente. E io ringrazio Neri perché mi ha dato un'opportunità incredibile e spero di, insomma, di essere stata alle aspettative sue e averlo ricompensato, ecco.
È difficile, viene adesso molto caro.
E poi devo dire che è stato per me è stato particolare perché seguo Neri da sempre, quindi hai davanti una persona, non ho detto da
quando, non mi sono mai accorto.
È vero, perché sono silenzioso. Quindi hai davanti una persona e dici, speri tutti i giorni di essere, no, all'altezza. E quindi può scattare quel compiacimento che non è sano delle volte, no? E invece devo dire che sul set c'era un'atmosfera che non ho trovato altre volte. E quindi ti permetteva di lavorare con tranquillità e anche di rischiare. Che poi tante volte, sai, non devi stare nella zona di comfort, devi rischiare, ma rischiare seriamente, quindi non del proprio questo, quindi fare proprio veramente il passo. E guarda, io lo rifarei domani.
Senti Marta, raccontava prima Neri che hai fatto un provino per tutti e due i ruoli, ma in cuor tuo quale dei due personaggi hai sentito più vicino e ti sarebbe piaciuto di più fare?
Ma guarda, sono felicissima di aver interpretato Ada. E il primo provino fu in realtà per Elvira, quindi in qualche modo c'era stata, mi ero un po' affezionata a quel personaggio, certo, ma poi ci siamo visti di persona per il provino su entrambi i ruoli e devo dire che a me sarebbe semplicemente piaciuto esserci in questo film, perché è stato un provino molto divertente, tra l'altro, perché io entrai in questo spazio dove avremmo fatto il provino e Neri cominciò a presentarmelo facendomi vedere tutte le caratteristiche come se volesse affittarmelo o vendermelo, no? Quindi insomma abbiamo cominciato ridendo, abbiamo finito ridendo, io che già ero una sua grande fan ho detto certo sarebbe bellissimo poter spendere del tempo lavorando insieme, imparando da lui. E quindi speravo solo di poterci essere, poi con uno o l'altro ruolo insomma sarebbe stato bellissimo comunque, però ovviamente adesso amo il personaggio di Ada e non lo cambierei, ovviamente.
Non so se c'è qualche domanda.
Sì, no, dicevamo prima che ognuno doveva fare, quindi sono 200 domande, quindi... Cominciamo dalla prima fila, poi lei.
Innanzitutto complimenti a tutti gli attori, sia a voi che siete presenti qua, ma anche ai vostri colleghi che hanno reso benissimo il personaggio. Complimenti anche alla cura dei dettagli, alla fotografia, alla scenografia. Avevo una domanda per lei e una per gli attori. Com'è stato dirigere se stessi? La difficoltà maggiore qual è stata?
No, pensavo peggio, pensavo che sarebbe stato complicato appunto uscire da quello, poi giudicarsi. In realtà poi, diciamo che se posso essere onesto, mi sembra che in questo film non ci sia molto autocompiacimento da parte mia, nel senso che tanti attori che esordiscono alla regia magari si mettono il ruolo di protagonista oppure vogliono magari anche stupire, dice, mo vi faccio vedere come si fa. A me non interessava questo, a me interessava raccontare la storia, godermi la parte di regia e quindi quasi se ci fosse stato anche un ruolo ancora più piccolo mi sarei preso anche quello lì, però questo Cavazzoni mi ispirava molto, insomma mi piaceva poi in qualche modo essere anche sia mentore da Cavazzoni nei confronti di Vismara ma anche come Neri nei confronti di Alberto, no? Quindi dentro e fuori. Però le parti che mi riguardavano, diciamo che poi quando uno gira, anche quando sei soltanto attore e regista un altro, tu lo senti se ti è venuta bene quella scena oppure se c'è bisogno di rifarla. Quindi anche quando stavo dentro alla scena sentivo se era il caso di rifarla e non l'andavo a rivedere ogni volta. e quindi fino a che non sentivo che poi non era giusta questa scena, continuavamo a girare dei chunk. Poi non è che ne abbiamo fatti mai tantissimo, insomma, a parte la scena loro in macchina, che c'avevamo un circuito da fare, allora mentre giravamo, insomma, avanti e indietro con la macchina, vabbè, rifacciamola ancora. Questa è stata la scena più, che abbiamo fatto più chunk di tutti, no? Però appunto era lì, mi sono potuto divertire al montaggio, utilizzare proprio un pezzo di uno, un pezzo dell'altro, mettere dei silenzi, mettere degli sguardi, delle cose, insomma, ovviamente è sempre il tempo, no? Essere l'unico tiranno, l'unico vero nemico è quello lì, diciamo. E quindi no, alla fine non è stato complicato, diciamo che poi il personaggio, avendo poi scritto, insomma, insieme agli altri, ma li conoscevo tutti, quindi ero pronto a rispondere a qualsiasi domanda o dubbio degli attori sul set, e anche nel mio caso, insomma, sapevo come si doveva più o meno muovere, quindi alla fine, insomma, chiedevo magari anche all'operatore, che è anche direttore della fotografia, dicevo, come è venuto, secondo te va bene, insomma, poi magari mi dicevano se c'erano problemi tecnici, però insomma la parte tecnica, quella attoriale, un po' me la sentivo quando era venuta bene oppure bisognava rifare un'altra.
Come è stato lavorare con Neri Marco Re come regista e come collega? È stato severo? Cioè come...
Volete che esca?
Sinceri,
tranquilli.
Sinceri.
No, è stato davvero. È stato pallosissimo. No, è stato divertente, sì, è stato molto divertente, cioè, come ho detto prima, arrivavo la mattina e veramente, cioè, come quando vai a un parco divertimenti, poi, chiaro, ci sono giornate che vanno meglio, altre peggio, ma quello perché, insomma, è l'essere umano che cambia e quindi le energie a volte non sono sempre, però, diciamo che c'è stato un buon rapporto con tutti, con me, con lei, con Marta, cioè, quindi è stato veramente un'esperienza che, come prima da protagonista, che comunque mi custodirò e porterò dentro con molto affetto.
Io credo che l'esperienza sia stata così bella proprio perché Neri, che ovviamente era la nostra guida, è giunto a questo film con una preparazione, una lucidità, una voglia di fare questo film, di farlo bene, di curarlo, di custodirlo proprio, con un entusiasmo che è riuscito a passare a tutti noi. E devo dire che non ci sono state giornate veramente complicate, anche quando ci si è presentato un problema che inevitabilmente sul set si presenta, lui è riuscito a mantenere una tale calma che ha consentito a tutti comunque di come dire, portare a casa quella giornata con gioia e con il dovuto impegno, no? Ma con lo stesso entusiasmo sempre, che non mai è stato smorzato da qualche problema. E quindi veramente grazie, perché la lucidità che sei riuscito a mantenere, tra l'altro svolgendo un ruolo complicatissimo, perché eri fuori, eri dentro, quindi insomma veramente la tua esperienza, la tua cultura e la tua preparazione hanno fatto sì che tutto andasse poi liscio e fosse bello così.
Mai?
Come no, sempre! A cena quelle.
Avete registrato quello che ha detto Matte, che me lo porto, diciamo, lo metto nelle cose, grazie. No, io purtroppo con lei non ho potuto mai interagire, quindi da soltanto stavo, diciamo così, i nostri personaggi non hanno avuto interazione. Però,
abbiamo un'altra proiezione alle 21:30 e quindi dobbiamo...
No, anche di più tardi, tanto qua. No, dai, un altro paio di domande rapide, così. Ce l'avete?
Ah, credo sì, che ci sia. C'è una domanda lì in fondo.
Sì. Come abbiamo fatto per gli accenti?
Sì, avete sciacquato i panni nel naviglio oppure siete bravissimi?
Allora, quando ho finito il provino ad Alberto, ho chiesto alla casting, ma lui di quale parte della Lombardia è? Mi ha detto, ma quale Lombardia? È di Lucca. E quindi lui appunto, cioè, poi fa una frase in parmigiano, scusa un attimo.
Ci sono divertiti tanto in aerei a parlare come parlano a Parma.
Per dire, vedi, cioè uno gli dice parla, Marta è di Alessandria, quindi non è lombarda, ma insomma l'accento, diciamo, settentrionale, le strette, come devono essere, erano giuste, poi comunque, anzi in alcuni casi l'ha allargato all'azienda, e poi com'è, cioè, Tosetto, ovviamente così. Io l'ho fatto Veneto perché, diciamo, in quegli anni lì il Veneto mi sembra, cioè, poi hanno perso un po' le connotazioni le regioni, però era una regione molto cattolica, e per uno che aveva, diciamo, attraversato uno scandalo, appunto, che si era parlato di lui dal punto di vista morale, non lo volevo far tornare in Veneto, restava comunque a vivere ed espediente a Milano, però l'accento veneto è dovuto proprio per questo motivo.
Io pensavo che perché ti fossi ispirato al modello Anzolin, portiere no. degli anni 60.
No, in realtà la pipa l'ho messa per omaggiare Berzot, un po' quel tipo di personaggi, appunto, provenienti da un calcio lontano, e boh, forse anche un po' di Zoff c'era dentro, non lo so, però era proprio questo modo, insomma, di essere molto asciutti, come era appunto all'epoca. Poi gli altri, appunto, Diana Ferraioli Ravel, appunto, napoletana, che parla milanese meglio di un milanese, e poi vabbè c'è Giovanni Esposito, che fa, insomma, è stato veramente il rappresentante di tutti quelli che sono emigrati al nord, e lì c'è un omaggio a Brusati, a Pane e Cioccolata di Manfredi, che appunto lavorava in Svizzera, si tingeva i capelli di biondo platino, poi quando vede una partita Italia-Svizzera in cui i locali insultano gli italiani, lui stesso tra loro dice: ah, italiani, fui, 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 poi segna l'Italia e gli esulta in faccia e gli fa il manico d'ombrello, che è un po' la vendetta, insomma, la rivendicazione di tanti anni magari di, appunto, soffocamento, no? di radici che poi gli vengono fuori, soprattutto quando espelle quell'altro giocatore che insulta in maniera così razzista gli altri compagni di squadra, insomma. Quindi gli accenti sono un po' così, e poi volevo, appunto, svolgendosi a Milano, volevo comunque attori che fossero o credibili con quell'accento, anche se provenienti da altre zone, oppure appunto lombardi. Infatti ce ne stanno tanti, avete visto gli stessi Giovanni Storti, Camedi, Ale Franz, di Giacomo Poetti, Antonio Catania, che insomma, quindi tutti, Pia Engelbert, appunto la segretaria del Tosetto, insomma, sono tutte cose.
Quindi fanno segno che tocchiamo.
È ora di... Allora sì, se volete, appunto, ci sono queste copie che possiamo firmare fuori. E niente, quello che dico sempre, queste proiezioni con noi, se vi è piaciuto, fate passaparola, perché ormai il cinema vive quasi più di passaparola che di promozioni in televisione in giro.
Grazie a Marco Castini, grazie a Francesco,
grazie.
Grazie
a te, Marco.
Neri Marco,
grazie a tutti.
Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Già, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai detto.
signori, buonasera, scusate l'attesa. Buonasera a tutti. È un piacere vedere la sala così piena. Neri, benvenuto a un'altra volta a Trignano, grazie per essere qui.
Eccoci, grazie. No, no, grazie Franco, a voi. Appunto, abbiamo, purtroppo non possiamo ripetere le cose che abbiamo detto adesso, se no poi capite tutto il film. Invece, no, nel senso, abbiamo potuto parlare un po' anche di alcune vicende che riguardano la trama, quindi insomma non sarebbe possibile farlo adesso. Ed ecco Marta Castini e Alberto Paradossi, protagonisti del film.
Grazie.
Buonasera.
E appunto noi poi non restiamo, diciamo, fino alla fine, quindi se avete domande poi rispondi tu, le sai, sì, le risposte più o meno, oppure Franco Montini che,
sì.
Franco che sa tutto perché abbiamo fatto un'intervista, adesso abbiamo fatto appunto una chiacchiera, però se aveste delle domande preventive che non riguardano appunto magari la trama del film, insomma siamo qua, qualche minuto lo possiamo, tanto non c'è uno spettacolo successivo, no, a questo, nel senso che
lo spettacolo di mezzanotte non c'è.
Mezzanotte non c'è, peccato, però insomma quest'estate magari, non so se avete delle curiosità oppure no, magari non le avete, insomma, quindi
raccontare questa prima esperienza da regista, nel senso spoilerare
che c'è una curiosità. Ma no, guarda, il calcio non lo vedrete, non c'è il calcio, cioè Zamora sì, era il portiere della Spagna degli anni 30, ma in questa storia il soprannome che danno a qui presente Walter Wismara, alias Alberto Paradossi, ma semplicemente perché nell'azienda dove vedrete che insomma, si trasferirà dopo alcune vicende iniziali, il titolare costringe tutti a giocare i dipendenti a pallone, ma in realtà è una storia che riguarda diciamo dei sentimenti o delle condizioni dell'anima, come l'inadeguatezza, la timidezza, il fatto di buttarsi, di prendersi il proprio spazio nel mondo. Quindi il calcio è semplicemente un liquido di contrasto attraverso il quale vengono fuori i caratteri dei protagonisti. E quindi non è un film sul calcio, anche se ovviamente fa riferimento a questo personaggio, e nonostante appunto lì si vedano dei palloni, però insomma lo specifico perché magari uno può essere o deluso o invece rinfrancato dal fatto che non è un film sul calcio, perché magari uno dice vado a vedere, che ne so, anche Fuga per la Vittoria non era un film sul calcio, no? Era un film su altre cose in cui c'è una partita, tra l'altro lì non abbiamo Pelé ma abbiamo Walter Leonardi, diciamo, e invece di Silvestre Stallone abbiamo Alberto Paradossi, diciamo, in porta.
E Davide Ferrario
per l'altra squadra, sì. E poi c'è appunto c'è Marta Castini che interpreta il ruolo di Ada, insomma.
Ed è appunto anche un film per le donne, sulle donne e con le donne, no?
Sì, lo vedrete in questo film, i personaggi femminili sono tutti personaggi molto forti, molto moderni, in qualche modo anche un po' più avanti rispetto ai personaggi maschili, o comunque aiuteranno i personaggi maschili a fare un passo in avanti, non diciamo altro, poi vedrete. Però Neri e gli sceneggiatori hanno fatto un bellissimo lavoro su questo, sul rendere dei personaggi femminili davvero pieni, tondi, forti, e credo che questo accada anche in un momento molto, molto giusto, perciò spero che anche questo aspetto del film vi colpirà positivamente.
Cosa vuoi dire?
Cosa voglio dire?
No, non lo so.
Beh, io spero che il film vi piaccia, è il film più bello di Neri Marco Re, perché esatto. È l'unico.
Niente, quindi no, se non hai,
vuoi dire di me,
sei emozionato, sei ancora emozionato dopo un anno.
No, io trovo sempre difficoltà, cioè parlare prima del film è sempre difficile, perché uno vorrebbe dire tante cose, ma sono molto contento che anche, abbiamo parlato delle figure femminili, ma le figure maschili vengono... E, diciamo tagliate, aperte in una maniera magari non come può succedere a volte, no, invece in alcune commedie magari ti possono dire ma la realtà dei fatti, è la realtà delle cose. In realtà io ho apprezzato molto il tatto e anche il cinismo che ha avuto Neri nel descriverli e nell'attraversarle. Ecco, questo ci tengo perché penso si leghi molto anche al discorso che faceva prima Marta, perché se no vedere sempre questi film dove l'uomo sbaglia perché la donna non capisce, a un certo punto a me mi sono anche rotto le scatole di vederli e di farli, ecco. Posso dire, va bene?
Quindi sei tu che non capisci, diciamo, in questo caso. No, appunto, no, il
personaggio.
C'è
il personaggio in evoluzione.
No, poi ci addentriamo troppo nelle cose, quindi possiamo dire, ma restando un po' in superficie, comunque davvero, grazie di cuore per essere venuti, insomma, per esservi fidati di venire qui in questo splendido cinema, grazie a chi ci ha ospitati per la proiezione precedente e questa, e grazie appunto. E poi se vi piacerà il film, vi chiediamo di parlarne bene ad amici, parenti e conoscenti, e se non vi piace
fatelo comunque
lo stesso, insomma,
fatevi gli affari vostri
oppure prendetevi un gelato, no, ma siamo abbastanza fiduciosi invece che, cioè, il film sta avendo, insomma, un bel riscontro in termini proprio di gradimento e apprezzamento, che non significa magari non notare qualcosa o avere qualche critica, purtroppo non ne possiamo parlare magari appunto alla fine, però insomma grazie ancora una volta per essere venuti qui. Grazie a voi, grazie a Franco.
Franco, lo sa, non puoi andare via dal Cinema Palma senza ricevere.
Io vi ringrazio di essere venuti, di aver scelto il Cinema Palma per presentare il film, e anche noi in genere a voi che ci sostenete, e come ricordo abbiamo un piccolo libro che abbiamo fatto nel tempo, che narra la storia del cinema Palma, e ve lo diamo volentieri.
Grazie.
Siamo contenti e grati anche di questo. A proposito di libri, c'è qualche copia dove foste interessati a capire, poi una volta visto il film, la differenza tra, perché il libro, cioè il film è tratto dal romanzo, grazie, dal romanzo di Roberto Perrone, che è uscito una ventina d'anni fa, adesso è stato ripubblicato con il mio faccione in copertina, all'inizio non era così, e lì appunto c'è la storia originale sulla quale abbiamo lavorato con gli sceneggiatori per trasformarla appunto nella versione filmica, quindi se qualcuno poi volesse fare dei paragoni e capire quali sono le differenze o quali invece le assonanze col romanzo, c'è ancora qualche copia qui fuori quando uscite, già preautografata, poi se volete la cancellate, però col bianchetto.
Questo libricino praticamente è la storia del Cinema Palma, un po' la storia dell'Italia dagli anni 40 fino a 2-3 anni fa. Ci abbiamo messo tutto, è diviso in 3 parti, una è la storia della nostra famiglia, una è la storia del cinema, un'altra la storia di Trevignano.
Grazie, grazie, grazie tanto. Grazie. Di nuovo, allora, buona visione.
Per cavallo c'aveva la sua bicicletta marrone, per montagna c'aveva un cavalcavia. Stella polare c'aveva il lampione, e la foto bagnata di un cane per compagnia, e ballava, ballava, e ridevano tutti, non gli sembrava vero di potersi sfogare. Sei matto, sei brutto, sei scemo, non servi a nessuno, nessuno ti viene a cercare. Non hai donna né casa, patente e lavoro, nessuno ti vuole parlare. Lui rideva, rideva, si incazzavano tutti, affogati nei turni. Tra vita.